Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Offriamo questa Eucaristia in particolare per il nostro Paolo e il suo compito, come ci dice la regola e la fiducia. Nella fede, nella fiducia della preghiera a Dio. Poi dobbiamo ringraziare sempre, oggi concludiamo la seconda lettera di Pietro, rinnoviamo il nostro ringraziamento per il dono della lezione. C'è la memoria di San Giovanni della Croce, quindi riformatore dell'ordine carmelitano, ebbe anche molte traversie, fu anche imprigionato.
Dalla seconda lettera di Pietro, al capitolo terzo, i versetti dal 14 al 18. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. La magnanimità del Signore nostro, consideratela come salvezza. Così vi ha scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo, secondo la sapienza che gli è stata data, come in tutte le lettere, nelle quali egli parla di queste cose. In esse vi sono alcuni punti difficili da comprendere, che gli ignoranti e gli incerti travisano, al pari delle altre scritture, per loro propria rovina. Voi dunque, carissimi, siete stati avvertiti. State ben attenti a non venir meno nella vostra fermezza, travolti anche voi dall'errore dei malvagi. Crescete invece nella grazia e nella conoscenza del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo. A Lui la gloria, ora e nel giorno dell'eternità. Amen. Parola di Dio.
Dunque concludiamo la seconda lettera di Pietro. Sentivo adesso nella lettura, forse si dovrebbe una piccola correzione, al versetto 17, mi pare che la traduzione che abbiamo ascoltato dica siete stati avvertiti, mi pare che dica così, siete stati avvertiti e quindi state attenti, essendo stati avvertiti, state attenti, mi pare che dica questo. Ecco, avvertiti è un po' fuorviante, diciamo, nasconde quello che dice il testo. Proginoscondes vuol dire dal momento che sapete queste cose già da prima, e l'autore si ricorda che parla in nome di Pietro e che parla delle cose future, anche se poi il lettore quando legge nella polemica eccetera ha l'impressione che si parla di cose ben presenti. Questo è a questo punto però è chiaro che chi scrive, in ogni caso, se fosse Pietro è evidente che dovrebbe scrivere così, ma anche se non è lui personalmente, l'autore si ricorda che scrive in nome di Pietro, quindi Pietro dice cose che avverranno in futuro, come troviamo anche nel Vangelo, per esempio nel Vangelo di Giovanni, ma anche negli altri Vangeli. Gesù stesso dice: negli ultimi tempi verranno, ecco, è abbastanza diffuso questo, e anche qui, ecco, sapendo da prima queste cose, state saldi, non lasciatevi. Ecco, detto questo, vi lascio subito la parola.
Ma giusto per non lasciare spazi di silenzio, io volevo tornare un attimo al versetto 10 della pericope precedente, in cui mi sembra non sia stato detto, viene riportato un detto di Gesù stesso: il giorno del Signore verrà come un ladro. Forse dovrebbe essere scritto quasi tra virgolette, perché è un detto che il Signore ha detto più volte. E poi invece rispetto alla pericope di oggi, mi ha colpito al versetto 14, quando dice: irreprensibili davanti a Dio in pace. Veramente forse nel testo suona in modo leggermente diverso, dice: perciò, amati, carissimi, conoscendo queste cose già da prima, come è già stato tradotto, sforzatevi di essere immacolati e senza macchia e di essere trovati in pace, cioè quando il Signore verrà. Mi colpisce in tutti questi testi, sulla parusia, anche quelli che stiamo leggendo, abbiamo letto domenica per esempio, quelli anche che ci sono così cari perché ci ricordano anche la morte di Don Giuseppe, la liturgia di quel giorno, si insiste tantissimo sulla pace, sulla letizia, e mi sembra che non sia tanto rispetto all'evento terribile che sarà la fine, state comunque in pace, ma rispetto agli scandali che avvengono adesso, i falsi maestri, e mi sembra che la preoccupazione sia certo quella di non farsi traviare loro stessi, ma anche quella di non scandalizzarsi perché le cose avvengono, perché ci sono compaiono dei profeti falsi, perché qualcuno viene meno nella vigilanza, anzi tanti vengono meno nella vigilanza, e quindi anche su questo bisogna essere in pace, perché era previsto pure questo.
Allora, per conclusione, io ritornerei al discorso iniziale della conoscenza del Signore. Mi sembra che in questa lettera appunto sia stato il punto di partenza e il punto d'arrivo. E, ecco, però mi sembra che questa conoscenza, però insomma lo abbiamo anche detto più volte, questa conoscenza sarebbe una comprensione sempre più adeguata comunque alla vita e alla vita esistenziale nostra, e non soltanto una cosa speculativa di Gesù, di Cristo. E in questa lettera è molto sottolineata anche questo, il discorso della vita pratica che porta alla la conoscenza di Gesù poi porta alla vita pratica, e lo vediamo all'inizio che seguono tutte le virtù, ecco, le virtù della fede, la virtù della comprensione, e anche qui alla fine proprio è molto sottolineato nell'epilogo, ecco, state in guardia affinché trascinati nell'errore degli empi non cadiate dalla vostra fermezza e crescete, ecco, questa conclusione di una vita cristiana che deve comunque crescere. E quindi mi sembrava proprio il versetto 10 che ha sottolineato Giovanni, che le opere non saranno distrutte, ma saranno conservate. Io l'ho trovato nella mia traduzione che seguo, interlineare, e mi è piaciuto molto. Avevi sottolineato che poteva essere che non distrutte le opere dell'uomo, quindi ecco, sottolineando un po' tutto il nostro sforzo, la nostra virtù per opera di Cristo, queste saranno conservate. Mi è piaciuto molto questa cosa, perché appunto datevi premura, anzi state in pace, ecco, vivete senza macchia, senza difetto e fate di tutto, cioè quindi mi sembrava proprio e crescete, ecco, quindi e queste opere non saranno distrutte, non so, mi piaceva, ecco, questa correzione. Gesù dice beato l'uomo, ecco, beato il servo che il Signore al suo arrivo troverà proprio così.
Dice, vi trovi in pace, senza colpa e senza macchia. Mi ricordava quel salmo che dice, come bimbo sbessato è l'anima mia. Cioè, quasi un ritorno alla nascita, alla purezza della prima vita.
Versetto 15 mi sembra che in un attimo riassuma, ecco, e risolva la problematica di cui ha parlato tanto, cioè questa attesa, ecco, questo prorogare la venuta, e quindi ne ha dette tante, ma a questo punto mi sembra che dia un criterio molto semplice e appunto di pace, cioè la magnanimità del Signore, e quindi appunto, perché l'ha detto, no, che tutto tarda perché il Signore è magnanimo e perché aspetta che ci si converta. Quindi questa magnanimità giudicatela come salvezza. A me è sembrato molto bello, cioè questo tempo appunto di attesa, ecco, per cui si chiede appunto perché tarda, cosa succede, eccetera, eccetera. Qua mi sembra che dia un criterio semplice, giudicatela come salvezza. È il tempo della conversione, dice altrove, altre lettere, è il tempo della salvezza, è il tempo, e quindi mi è sembrato così, proprio molto semplice, alla fine molto semplice, per cui in questo tempo mi sembra che ci sia questo, da una parte rimanere fermi e non essere travolti dall'errore, eccetera, e dall'altra parte, come già è stato detto, questa tensione a crescere nella grazia e nella conoscenza del Signore come Salvatore, che oltretutto gioca un po', questa è la salvezza, il Salvatore è Lui, e quindi è un tempo così di attesa, di pace e di crescita nella conoscenza del Signore Gesù, a cui va la gloria, come dice alla fine.
Raccogliamo alcune cose di questa finale della lettera, oltre a quello che avete osservato. Al versetto 12, nel brano precedente, questa espressione è coerente, è l'espressione attendendo e affrettando la venuta del Signore si spiega come una conseguenza della interpretazione che l'autore dà del ritardo della parusia. Questo ritardo non va interpretato come la smentita della promessa, ma come una magnanimità. Ecco, torna anche nel brano di oggi. È già questa l'interpretazione, difatti rinvia al versetto 9, dove questa magnanimità però, in questo passo, non riguarda tutti gli uomini nel senso di tutto il mondo, ma riguarda la comunità, quindi l'autore si aspetta che poi la parusia sia vicina, io penso ancora, in ogni modo Dio aspetta che, non vuole che qualcuno si perda, e forse il riferimento è a quelli che seguono questi maestri, non vuole che qualcuno si perda, ma che tutti, così l'impressione è questa, che nella comunità tutti siano salvi, perché tutti sono destinati alla salvezza. Poi c'è, anch'io penso che in questo contesto il punto centrale sia essere senza macchie, senza eccetera, che c'è già all'inizio, proprio all'inizio della lettera, per l'autore si tratta di sfuggire alla corruzione del mondo, che come si vede qui è visto come una cosa che finirà. E quindi bisogna essere legati a questo mondo sul piano morale, qui interpretato sul piano morale, non solo sul piano della mortalità, ma sul piano anche morale della corruzione, già all'inizio della lettera, del versetto 4. Ecco. E poi c'è il riferimento a Paolo, che è interessante, perché discutono gli interpreti a che cosa si riferisca veramente, di che cosa si riferisce al problema della parusia, cioè dell'escatologia, che il Signore verrà. Nelle lettere paoline effettivamente c'è questa attesa data per ovvia. Ecco, anche il testo di ieri, l'altro, di domenica, il Signore è vicino, può essere inteso vicino in senso che è sempre vicino a noi, ma in quel contesto molto facilmente è c'è poco tempo, il Signore sta per venire. Ecco, questa Paolo vive così, ecco, e vivevano così questa attesa come imminente. E quindi anche qui la pace, secondo me, è in questo contesto. Trovano corrispondenza anche nei discorsi apocalittici dei Vangeli sinottici. Io vi ho detto tutto, come dire, state in pace, state tranquilli, non lasciatevi, non abbiate paura da un lato, non lasciatevi deviare, ecco, voi sapete, vi ho detto tutto, è una pace che dipende da... E poi appunto il riferimento a Paolo è interessante, perché le sue lettere, l'autore conosce le lettere, alcune lettere almeno di Paolo, e si rivolge a coloro che hanno ricevuto alcune lettere di Paolo, tra l'altro, che Paolo vi ha scritto, dice. È interessante, però non si può andare molto più in là, penso. Invece il fatto che le lettere di Paolo siano accostate alle scritture, che non vuol dire che ci fosse un canone già, e neanche le scritture significa di per sé un canone nel senso successivo, ecco, di un elenco chiuso, ma certamente significa che sono autoritative, sono considerate ispirate, e qui le lettere di Paolo sono considerate ispirate, sono accostate alle scritture di cui l'autore stesso dice che sono ispirate da Dio. Questo è già molto interessante. Finiamo qui. Ringraziamo il Signore. Finisce con una dossologia non rivolta a Dio qui, ma rivolta a Gesù. Come a Dio spetta la gloria, l'onore, la gloria, il potere, così anche a Gesù, anche a Lui spetta la gloria, il potere, e nel Suo nome noi preghiamo, diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo e chiediamo per i cristiani di crescere nella conoscenza del Signore Gesù come Salvatore. Preghiamo. E per i pastori, perché per primi siano irreprensibili davanti a Dio, per poter poi insegnare e guidare il popolo. Preghiamo. Per i cristiani più impegnati nel sociale, nella politica, chiediamo di avere una coscienza retta.
Ascolta,
che è nella morsa della violenza, della paura, della miseria, per chi soffre il freddo da noi, preghiamo.
Ascolta, Gesù.
E preghiamo per i potenti che si sfidano, si fronteggiano sulle spalle di interi popoli. Preghiamo.
Ascolta, Gesù.
Oggi preghiamo anche per i Carmeli, preghiamo per quelli che conosciamo, per quelli che sono in difficoltà. Preghiamo.
Ascolta, Gesù.
E quindi molto oggi affidiamo al Signore Paolo, in questo suo compito che si prolunga, il Signore davvero gli dia tutto quello di cui ha bisogno, ti doni anche che gli possono mancare. Preghiamo.
Ascolta, Gesù.
Preghiamo il Signore per quanti sono nella prova e per quanti vivono grandi inquietudini a causa della perdita del lavoro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Mark, che è in India, mi pare, adesso, no? Come? Perché possa star bene, per il suo lavoro, la sua presenza in quella grande terra, a Benares. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per tutte le vittime della tratta e preghiamo il Signore per tutti i bambini che sono sfruttati, o quelli di cui si abusa, quelli costretti a combattere. In questo tempo che ci avvicina al Natale, preghiamo per tutte le donne e tutti i bambini del mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ecco, raccomandiamo sempre a Dio tutte le altre intenzioni, non solo della nostra comunità, preghiamo sempre, ricordiamo in particolare la comunità di Lanfranco e il nostro incontro qui. Preghiamo per le intenzioni di quelli che ci seguono o di quelli che si raccomandano al nostro ricordo, per i morenti in questo momento, i morti di queste ore. Preghiamo. Noi ti preghiamo sempre, o Dio, nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che attendiamo nella fede come Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.